I boschi della Val d'Asta, nell'Appennino emiliano, sono folti di faggi. In questa stagione si colorano di giallo e di rosso. Se si cammina tra queste foreste, a un certo punto ci si imbatte in una lapide, una pietra quasi dimenticata su un altopiano. «Pregate per Ea», dice la pietra. «Pregate per Maria Domenica Gebennini, morta o meglio uccisa in un giorno di giugno del 1870». Ma come è morta Domenica e chi ne serve il ricordo? E soprattutto, che posto ha la vittima in questa vicenda di cronaca? È a partire da questo incontro che Massimo Zamboni ricostruisce la storia di Maria Domenica nel suo ultimo romanzo, appunto Pregate per Ea, pubblicato da Einaudi. Allora, buongiorno Massimo Zamboni e benvenuto ad Alice.
Grazie, molto, molto contento di essere qua con voi.
Allora, Massimo Zamboni, lei è una voce nota qui a Rete 2, ha pubblicato sempre per Einaudi diversi romanzi, tra cui Nessuna voce dentro nel 2017 e La trionferà nel 2021. È anche musicista solista da moltissimi anni e ovviamente anche storico chitarrista della band punk rock CCCP. Ma torniamo a Pregate per Ea, che è un romanzo storico e, come dicevamo, racconta un fatto di cronaca. Lei lo ha ricostruito sulla base di testi, archivi e testimonianze. Come è nata questa ricerca documentaria?
È un'idea che avevo in mente da 10 o 12 anni, da quando mi ero imbattuto in questa lapide nascosta in mezzo ai boschi durante una passeggiata assolutamente casuale. Quelli sono i luoghi dei miei antenati. La mia famiglia è abitata in mezzo a quella boscaglia in alta montagna per almeno 500 anni certificati, e quindi sono i boschi di casa. E questo è anche il motivo per cui ho deciso di raccontare un avvenimento del genere, perché io non amo la cronaca nera, non amo i gialli, i noir e cose del genere, però questo è un argomento che mi riguarda per una lontana parentela con i protagonisti di questa vicenda. E come, diciamo, segno di avvicinamento a un territorio che sento fortemente mio. A un certo punto la storia ha cominciato a lievitarmi addosso e ho pensato di compiere prima una ricerca sul campo, quindi parlare con chi abita oggi in quel piccoli paesi di montagna, per scoprire una cosa più curiosa di tutte, cioè che il ricordo di quell'avvenimento è ancora molto vivo. Tanti sanno esattamente che cosa è successo, quando è successo. Sono passati 150 anni, quindi questo ti fa pensare come si conserva la trasmissione orale degli avvenimenti più importanti in una valle montanare, in città. Sarebbe impensabile una memoria del genere. E c'è questa contemporaneità col passato che in qualche modo è entusiasmante. E poi con una ricerca all'archivio di Stato a Reggio Emilia, dove ho trovato fortunosamente un faldone di fogli che contengono tutto il processo avvenuto in quel periodo, quindi siamo nel 1870, con i testimoni che parlano, le loro parole che sono quelle che ho usato nel libro, l'interpretazione del pretore, dei giudici, dell'avvocato, del cancelliere, dei difensori, dei chirurghi. Questo mi ha permesso di ricostruire una comunità intera in un periodo storico molto particolare, perché è il periodo di poco seguente all'Unità d'Italia del 1860-61, in un luogo dove la legge non era mai arrivata. E quindi questo rompere della legge è stato veramente dirompente, anche un po' sconcertante, pensare alla velocità con cui il Regno d'Italia è stato capace di imporsi anche nei luoghi più lontani.
Anche per me il fatto che, insomma, il romanzo dialoghi con il tema dell'Unità d'Italia è un aspetto rilevante e sorprendente. Un aspetto che mi è piaciuto molto è che si sente che il paese è ancora giovane anche dalla lingua. C'è per esempio un passo molto bello in cui lei denuncia, cito, l'ampollosità di quel parlare da avvocati, lingua ufficiale di una dominazione straniera che da pochi anni sta cercando di imporsi in quei rifugi nascosti tra montagne e dove non era pervenuta mai, meno che mai osservata. I contadini non capiscono questo strano italiano, proprio come Renzo e Lucia nei Promessi Sposi non capiscono il latino dell'avvocato Azzecca Garbugli.
È proprio così, il latino latinorum, come si dice scherzando. Pensiamo che questi montanari parlavano soltanto il dialetto della loro località, neanche della valle, perché ogni piccolo borgato aveva un dialetto differente dagli altri, e si trovano tradotti da una legge che inserisce nei verbali una traduzione molto ampollosa, a volte quasi ariostesca del loro parlare, con queste parole altisonanti: mi hai ucciso, mi hai colpito, cose che nessuno direbbe mai nella realtà, però è quasi una finzione letteraria quella dell'avvocato.
Ma è anche divertente perché, appunto, come lei ha appena detto, per noi sono espressioni desuete, non useremmo mai. Ha parlato di letterarietà, leggendo il suo libro, a me, e penso a tantissimi, risuona fortissima l'eco della letteratura italiana, dai classici del canone, appunto I Promessi Sposi, ma anche, insomma, a libri più recenti, più di nicchia, come La Camera da Letto di Attilio Bertolucci. L'influenza di quest'ultimo volume è appunto un romanzo in versi scritto da un poeta originario dell'Appennino Emiliano, il padre del regista Bernardo Bertolucci. Per me si avverte in particolare nelle descrizioni che lei fa della vita contadina. E poi c'è anche Pascoli, che è citato in maniera palese. La sua è una scrittura consapevole di tutte queste influenze oppure no?
No, diciamo che sono tutti assorbimenti un po' inconsapevoli che vanno dalla scuola dell'obbligo alle letture compiute dopo volontariamente, però non difficilmente penso ad altri autori quando scrivo. Poi mi ritrovo a capire che in realtà c'è una lunga discendenza nella scrittura, appunto inconsapevole, no? Che è già dentro di noi in qualche modo. Io per motivi di vita quotidiana non sono un grande lettore, non mi rimane mai il tempo di leggere come vorrei, però ogni cosa che leggo si deposita perché non è scalzata da successive letture, quindi diventa molto importante dentro di me. I nomi che hai fatto sono molto importanti, ovviamente Manzoni, Bertolucci, anche forse Vassalli della Chimera. Non penso di avvicinarmi a questo, sarei troppo lusingato, però riconosco che c'è questa modalità di osservare l'evento storico calandosi proprio nell'ambiente dell'epoca, no? Ma non è un ballo in maschera, è una consapevolezza diversa. Ripeto che io mi sono calato in questo modo perché sento quella terra come mia, come attuale.
Poi alla Chimera ci torniamo, magari. Prima vorrei riportare l'attenzione su Domenica, che è un po' il centro del libro, anche se forse ogni tanto ce ne dimentichiamo. Ecco, le fonti storiche ci aiutano a ricostruire le ragioni della sua morte, però quando si tratta di testimoniare, gli abitanti del villaggio non sono poi così contenti. Se parlano, spesso dicono che Domenica era malata. Lei scrive che le radici hanno bisogno di oscurità per prosperare. Perché l'omertà fa comodo e al contrario il romanzo si può fare denuncia collettiva?
No, non credo, un po' perché siamo abituati ad accostare al termine omertà una realtà che non è quella di questo Appennino, no? La leghiamo di più a un'omertà di stampo mafioso. Qui è diverso, credo che sia una necessità quasi animalesca, nel senso alto della parola. Quando vivi in un paese come quello a Montorsaro, che è isolatissimo ancora oggi, pochissimo abbandonato sulla crinale dell'Appennino, e vivi lì nel 1870 in una situazione che di estrema povertà, anche se si riesce a vivere, diventa necessario aderire a un codice che non è neanche detto a volte, che può essere secolare, che però regola tutte le condizioni della vita, tutti gli aspetti nel vero senso della parola, anche le uccisioni. Questo codice che tiene salva la comunità, che altrimenti non avrebbe un punto di riferimento. Tanto che a un certo punto dovranno abbandonare il ricordo di Maria Domenica, che volontariamente ha seguito questo abbandono. Lei è sepolta e non ha più residenza nel mondo dei vivi che deve andare avanti, così come capita in un gregge di animali, le pecore ad esempio, quando muore un agnello, la madre lo annusa e poi se ne va insieme al gregge. Non c'è altra modalità di sopravvivenza. Ed è una legge feroce per noi che viviamo oggi, ci sentiamo più avanzati di questo. Però dobbiamo ragionare come si ragionava all'epoca per rendere giustizia all'avvenimento.
La collettività è forse un personaggio di suo all'interno del romanzo. In realtà sono comunque implicati molti personaggi. C'è quasi un teatrino di figure che si muove attorno a Domenica e che vengono riassunte anche proprio nelle prime pagine del libro, proprio come si fa in una sceneggiatura. Che cosa c'è di teatrale e forse di scenico in Pregate Perea?
Ho voluto tenere questo impianto teatrale, che è quello che esce anche dai verbali del processo, dove ognuno ha pari rilevanza. Non sappiamo nulla dei parlanti, non ci sono notazioni psicologiche, sono veramente parola, niente di più, o atteggiamento. c'è un arrossire di una testimone a un certo punto di fronte al pretore che le fa una domanda a tradimento, ma è l'unico momento psicologico che possiamo considerare, tutto il resto è soltanto parola detta. Ed è una forma teatrale di per sé, tanto che all'inizio ho inserito una dramatis personae per presentare tutti questi, questa coralità che altrimenti ci farebbe perdere la testa, perché essendo un paese piccolissimo e molto imparentato, hanno quasi tutti lo stesso cognome, lo stesso nome che derivava dal nonno, che a sua volta derivava dal nonno del nonno, magari portavano il nome del fratello o della sorella appena morto, quindi c'è una specie di romanzo fluviale sudamericano, la Marquez, in cui tutti si chiamano con lo stesso modo e ci si perde, così come si era perso il pretore che a un certo punto sbotta perché non ne può più di sentirli tutti chiamati allo stesso modo e non si capisce più chi sia il colpevole.
Questo in qualche modo instaura anche una dimensione quasi comica che riprende il grottesco della lingua dell'avvocatese, l'italianorum appunto parlato dalla giustizia. Vorrei ritornare allora a questo punto. Abbiamo citato la lingua, l'italiano di Pregate Perea, che è soltanto una delle conseguenze della politica. Allora io le chiedo, in che modo l'Unità d'Italia rientra nel suo romanzo, a parte che nella lingua e nella giustizia?
Beh, rientra come un ospite inatteso, nel senso che abitando così in disparte, credo che nessuno degli abitanti dell'epoca di Montessaro si rendesse conto che c'era stata una lotta per l'unità d'Italia, quella che abbiamo studiato a scuola, no? Sono sempre stati abituati a dominazioni che apparivano come appaiono i marziani. Ogni tanto usciva un regnante nuovo, un duca, una casata, che entrava comunque nella comunità. Sono eventi che passano, così come passa una malattia a un certo punto. Erano considerati sempre in questo modo, perché in fin dei conti quelle montagne, al di là della sorveglianza dei passi o dell'attenzione al contrabbando, non hanno mai interessato a nessuno. Molto più appetitosa la pianura, molto più ricca. La montagna era un luogo di traffici, specialmente qua, che era il passaggio tra l'Emilia, la Toscana, la Liguria. C'era un fiorentissimo contrabbando. Ma per questo c'erano guardie armate, ma sostanzialmente la giustizia guardava così, con sufficienza, alla possibilità di governare queste terre.
Sono luoghi da cui ci vogliamo allontanare, da cui ci siamo allontanati, ma il ricordo rimane, la memoria si coltiva anche sopra i monti. In questi aspetti Pregate Perea è simile alla Chimera di Sebastiano Vassalli, il romanzo storico sempre pubblicato da Einaudi, che ha vinto il premio Strega nel 1990, appunto l'abbiamo nominato poco fa. Nella Chimera si parla di un villaggio nei boschi, di un'uccisione di una donna nell'ambito di un processo di stregoneria, in questo caso però a inizio 600. La narrazione che si fa della vittima, quel forse se l'era cercata, non cambia poi tanto, che si tratti del 1610, del 1870 o del 2025. È così secondo lei?
Beh, La Chimera è un grandissimo romanzo, è veramente un grandissimo romanzo. Io leggo pochi romanzi, ma quello mi ha colpito tantissimo. Mi colpisce anche quei piccolissimi inserimenti biografici che aveva inserito Vassalli, cui raccontava che quelli erano i suoi luoghi, non sono luoghi evocati o immaginati. Se li era cercati, in un certo senso questo verdetto è sempre compreso nei giudizi dei piccoli paesi o dei piccoli borghi. Quando succede qualcosa di deviante, bisogna sempre addossare alla vittima la motivazione di quello che è accaduto, perché accusare un colpevole sarebbe troppo rovinoso per la comunità intera, e quindi tutti quanti hanno preferito dire che Maria Domenica se l'era cercata, che era una persona stizzosa, litigiosa, che aveva problemi con la sorella e cose di questo tipo. Io ripeto, sono meccanismi che non mi piace raccontare di per sé, ma mi piace raccontarli in quanto necessitati, cioè proprio per la necessità di questo piccolissimo paese di sopravvivere e quindi di condannare anche i propri membri con molta ferocia a volte.
Lei però non raccoglie soltanto il fatto di cronaca, appunto non rimette al centro la verità, ma raccoglie anche l'invito alla preghiera, appunto quel Pregate Perea. È un imperativo valido ancora oggi?
Sì, è valido ancora oggi, dove credo che sia un buon antidoto alla freddezza dello sguardo o alla moltiplicazione delle immagini, dei contenuti, eccetera, eccetera. Cioè, troppe volte siamo così presuntuosi nelle nostre opinioni, nel giudicare, nel dire è stato bene, è stato male, io la vedo così, quando invece un raccoglimento con una forma codificata come la preghiera può essere la forma migliore per comprendere ciò che avviene e anche per dare uno sguardo più compassionevole alle vicende degli uomini, che invece sono spesso così terrene, molto quotidiane, molto umane appunto. Forse bisogna levare un po' lo sguardo per cercare di cogliere meglio tutti gli aspetti. Questi sono luoghi che si sono sempre riferiti al cielo, i nomi dei protagonisti sono tutti nomi che provengono dalla religione cattolica, così come tutti i nomi della mia famiglia nei 500 anni più recenti erano tutti Giovanni, Battista, Maria, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo luoghi molto concreti, se c'è da bestemmiare si bestemmia, se c'è da adorare si adora, con molta schiettezza.
Mi colpisce molto questo invito alla preghiera come forma di comprensione del reale, di comprensione della verità e anche come forma di accettazione di un passato storico difficile. Io la ringrazio, Massimo Zamboni, Pregate per Ea è in libreria, pubblicato da Einaudi. Grazie
bene,
Massimo.
Vi ringrazio molto e vediamo lunga vita lì, proprio giovanetto, come direbbero a Montasaro nel 1870.